Sì, quella che vado a leggere adesso è l'ultima lettera di Fortini. È una lettera che porta la data del 5 novembre del 94 e lui verrà a mancare il 25 novembre. Cari amici, non sempre chiari compagni, cari avversari, non invisibili agenti e spie, non chiari ma visibili nemici. Sapete chi sono? Non sono mai stato né volteriano né liberista di fresca convinzione. Spero di non dover mai stringere la mano né a Sgarbi né a Ferrara né ai loro equivalenti oggi esistenti anche nelle file dei progressisti. Non l'ho fatto per mezzo secolo. Perché dovrei farlo ora? Nessuna unità anni 30, meglio la destra della Pivetti. Ognuno preghi i propri santi e dibatta con gli altrui. Tommaso d'Aquino, Marx, Pareto, Weber, Croce, Gramsci mi hanno insegnato che la libertà di espressione del pensiero, sempre politica, è sempre stata all'interno della cultura dominante, anche quando la combatteva. Tutti intorno ai suoi confini, però, c'erano, lungo i secoli, miliardi di analfabeti, inquisizioni o grassi Doberman accademici, reparti speciali di provocatori, incaricati di picchiare i tipografi e distruggere i manoscritti. Ci sono, puoi ordinarli per posta, manuali per l'uso della calunnia nel management della comunicazione, lupare bianche, colpi alla nuca o nel più soave e incrovento dei casi la damnatio memoriae, il nome omesso o deformato, l'associazione indiretta con qualche notorio cialtrone. Ma ci sono momenti in cui il solo modo serio di dire noi è dire io, la prima persona per quel qualcosa che viene dopo la firma. Questo è uno di quei momenti. Bisogna spingere la coscienza agli estremi, dove, se c'è, c'è ancora e per poco. Quando non si spinge la coscienza agli estremi, gli estremismi inutili si mangiano lucidità e coscienza. Chi finge di non vedere il ben coltivato degrado di qualità informativa, di grammatica e persino di tecnica giornalistica nella stampa e sui video è complice di quelli che lo sanno, gemono e vi si lasciano dirigere, come lo fu nel 22 e nel 25. Non fascismo, ma oscura voglia e disperata di dimissione e servitù, che è cosa diversa. Sono vecchio abbastanza per ricordare come tanti padri scendevano a patti, allora in attesa che fossero tutti padri ad ingannare tutti i figli. Cerchiamo almeno di diminuire la quota degli ingannati. Ripuliamo la sintassi e le meningi. Non scriviamo un articolo al giorno, ma impariamo a ripeterci contro la audience e i contratti dei pubblicitari. Diamo esempi di cattiveria anche a quei lavoratori che dai loro capi vengono illusi di battersi attraversando le strade con antichi striscioni e poi, nel buio della TV, ridono alle battute dei pagliaccetti di Berlusconi. Lungo canali di storica vigliaccheria mascherata di bello spirito, i colleghi della comunicazione stanno giorno dopo giorno cambiando o lasciando cambiare i connotati dei quotidiani, in attesa che se ne vadano quei pochissimi direttori che non hanno già concordato o conciliato. Quanto a me, solo l'età mi scampa dal dovermi dimettere da qualcosa. Mai come oggi, credo, il massimo della flessibilità tattica del politico dovrebbe andare d'accordo con la rigidità delle scelte di fondo. Un modesto zapping basta capire che è inutile declamare in modo estremistico come ora sto purtroppo facendo. Bisogna dire di no, ma c'è qualcosa di più difficile e sto cercando di farlo. Dire di sì in modo da non nascondere il no di fondo, se si crede di averlo e saperlo. Pagare di persona, secondo le regole del finto mercato che fingiamo di accettare, ossia dimettersi o costringere altrui alle dimissioni, ritirare o apporre le forme e le qualifiche e il proprio passato, affrontare sulla soglia di casa o di redazione le bastonature fisiche o morali che sono in scadenza. Anni fa scrissi enfaticamente che il luogo del prossimo scontro sarebbero state le redazioni. Quel momento è venuto, il luogo è questo. Chi tiene famiglia esca, chi ha figli sappia che un giorno essi guarderanno con rispetto o con odio alle sue scelte di oggi. Scade il primo semestre di chi ha preso il potere, come tanti altri, legalmente, coi voti di un terzo degli elettori, ossia giocando con la manovra dell'informazione e la debilità culturale ed economica di tanti nostri connazionali, e perché no, con la nostra medesima. Cari amici, non sempre chiari compagni, cari avversari, non sempre invisibili agenti e spie, non chiari ma visibilissimi nemici, vi saluto un intellettuale, un letterato, dunque un niente, dimenticatelo se potete, Franco Fortini, 5 novembre 1994.
Dopo la morte di Franco Fortini si costituì rapidamente un gruppo di persone con un proposito, quello cioè di creare una sede dove raccogliere tutto il suo archivio, i suoi documenti, soprattutto la sua ricchissima corrispondenza con altri intellettuali, scrittori, poeti, e dove cercare sostanzialmente di impedire la dimenticanza, cioè impedire che sulla figura di Franco scendesse l'oblio. Nacque a Siena, anche in altre parti d'Italia naturalmente si costituirono dei gruppi, ma quello di Siena, diciamo, è quello che ha lavorato con più continuità, si chiama il Centro Franco Fortini, ospitato presso l'Università di Siena, e aveva evidentemente alcuni grossi vantaggi, prima di tutto quello di essere dentro un'istituzione universitaria e quindi in questo modo di poter interagire con la didattica universitaria e attraverso questa di poter trasmettere ai giovani un'eredità intellettuale di un notevole peso. Secondo, poteva, come dire, avere una legittimazione che gli conferiva autorevolezza, era composto da suoi ex colleghi, il presidente è stato fino a poco tempo fa quello che lo sostituì nella cattedra, e da suoi allievi e poi da molti amici, diciamo, che con l'Università di Siena nulla avevano a che fare. Questo gruppo, diciamo, ha incominciato a lavorare non soltanto, se vogliamo, per raccogliere la documentazione, il suo archivio, eccetera, o per coltivarne, chiamiamo così, la memoria, ma anche per produrre qualcosa di originale, cioè, tant'è che si costituì una specie di redazione che per alcuni anni curò l'edizione di una rivista che usciva una volta all'anno, eccetera. Quindi, avendo io partecipato a questa attività, ne parlo per questa ragione. Però quando noi parliamo, come dire, di qualunque iniziativa culturale, il modo giusto per parlarne, secondo me, è di considerare quello che questa iniziativa fa, mette in campo, eccetera, ma non saremmo, se vogliamo, come dire, seguaci dell'insegnamento di Franco se non collocassimo queste cose sempre in un contesto, cioè volessimo vedere in quale contesto queste iniziative nascono. E il contesto in cui, diciamo, si è svolta la vicenda, diciamo, del Centro Franco Fortini è un contesto che in un certo senso è esemplare del degrado che sta attraversando oggi il nostro paese, perché dopo alcuni anni, come sapete, scoppiò lo scandalo dell'Università di Siena, che aveva fatto, come dire, delle gravissime irregolarità anche nei confronti, appunto, dello Stato, anche dal punto di vista fiscale, per cui la stessa università fu posta praticamente sotto, come dire, una gestione commissariale, e credo che tuttora oggi è un'università che non riceve dei finanziamenti, mettendo in atto quindi un processo di gravissima crisi finanziaria che si è ripercorso sulla struttura dell'insegnamento, nel senso che per far fronte a questa crisi finanziaria l'università ha favorito l'uscita di moltissimi docenti, anche con prepensionamenti, senza sostituirli. E quindi ci troviamo oggi di fronte a un'istituzione che era una delle poche istituzioni d'eccellenza nell'Accademia italiana, che rischia di andare incontro a un degrado definitivo. Quando voi dentro una facoltà di lettere non trovate più l'insegnamento di storia della letteratura italiana, dentro la facoltà di medicina non trovate più l'insegnamento di anatomia perché il titolare se n'è uscito, non è stato sostituito, la facoltà non esiste più. No, ho fatto degli esempi reali, sto facendo degli esempi. Ne parlavamo l'altro giorno proprio in occasione dell'ultima manifestazione che è stata fatta ricordando il ventennale della morte a Firenze, con alcuni degli amici e colleghi che appunto hanno fatto questa esperienza. Quindi là dove Franco ha insegnato abbiamo avuto forse l'episodio più peggiore di malgoverno dell'università. Per dirvi il clima che vigeva in questa università, vi racconto un episodio a cui ho assistito, non credo fosse il 2006-2007, non so quando è stata l'ultima ondata di lotte universitarie, insomma non so se era l'onda, la pantera, non mi ricordo. Sta di fatto che in quell'occasione si era formato un gruppo di precari che aveva incominciato a mobilitarsi sulle tematiche del precariato e così via. Il gruppo, guarda caso, era composto da tutte persone che facevano riferimento al Centro Fortini ed era riuscito sostanzialmente a mettere insieme qualche assemblea, insomma a muovere un po', quindi avere anche la possibilità di interloquire poi col rettore. Aveva chiesto un incontro col rettore, l'aveva ottenuto, poi aveva chiesto un secondo incontro. Questo secondo incontro un sindacalista della CGIL, della FLC, Federazione Lavoratori della Conoscenza, manda una lettera al rettore. Non ricordo se la lettera è pubblicata anche sui giornali. Comunque questo qua manda una lettera al rettore dicendogli: se lei riceve questi qua, io la denuncio per comportamento antisindacale. Una qualunque persona lo avrebbe mandato al diavolo, il rettore, che in genere questi personaggi vengono scelti per la loro viltà, no? Grassi Doberman accademici, naturalmente non ha ricevuto gli studenti. Poi quando è scoppiato lo scandalo si è scoperto che questo sindacalista era tra quelli che avevano collaborato a non pagare le contributi INPS, sono delle cose veramente ignobili. Aggiungete a questo lo scandalo del Monte dei Paschi. Il povero centro Franco Fortini, come tutte le attività, come dire, culturali senesi, viveva anche degli oboli, dei miserabili oboli che il Monte dei Paschi distribuiva così a pioggia per nascondere poi le malefatte dei suoi dirigenti. Perché racconto queste storie? Perché mi sembra abbastanza simbolico sostanzialmente questa storia che un centro nato per trasmettere un insegnamento come quello di Franco e quindi nato diciamo per difendere certi valori, un certo modo di concepire la cultura, un certo modo di concepire l'insegnamento universitario, un certo modo appunto di concepire il rapporto tra intellettuali e società, viene a vivere, a trovarsi in questa melma crescente, tra l'altro la cui responsabilità quasi intera è della sinistra. La responsabilità intera di queste cose, o quasi intera di queste cose, è stata proprio di personaggi appartenenti al Partito Democratico. Ora, come dire, questo dà la misura della distanza che in questi anni c'è tra ancora le battaglie che Franco faceva e quelle che avrebbe dovuto fare oggi. In una dimensione, se vogliamo, del degrado della sinistra che era assolutamente inimmaginabile 20 anni fa e che pure è una realtà. La seconda cosa che volevo dire è un'altra cosa. Franco, per esempio, la sua esperienza all'Olivetti, no? Di solito viene trascurata questa esperienza, secondo me è stata importante perché faceva vedere in lui questa disponibilità ad affrontare, come dire, l'avventura dentro il capitalismo fino in fondo. Lui naturalmente poteva essere attratto dalla personalità affascinante, anche se vogliamo relativamente rivoluzionaria, di Adriano Olivetti, eccetera, ma il fatto appunto di, come dire, di entrare in una grande azienda, di misurarsi con la tecnologia, di misurarsi veramente col capitale, con la fabbrica reale, non soltanto immaginarlo, secondo me ha avuto una sua importanza proprio nella sua storia, nel suo percorso. Secondo me non è stato un episodio marginale. Quando lui lasciò l'Olivetti per diventare poi un consulente esterno, io c'entravo per fare sostanzialmente il suo stesso mestiere. Lui faceva il copywriter, aveva dato il nome alle macchine da scrivere, alle macchine da calcolo, Lettera 22 l'aveva inventata lui, e all'Olivetti lavorava un altro poeta, un grande poeta secondo me, Giovanni Giudici. Io lavoravo al piano di sopra e Giudice lavorava proprio di sotto e mi ricordo che durante le pause pranzo, la pausa pranzo lunghissima durava dalle 13 alle 14:30, scendevo giù da Giovanni e lui scriveva le poesie durante la pausa pranzo e me le faceva leggere, quindi ho avuto la fortuna, come dire, di entrare nel laboratorio di un poeta, come se entrassi nell'atelier di un pittore mentre stava dipingendo. Il Giudice però aveva un altro tipo di atteggiamento rispetto a Franco, lo dico per capire, cercare di capire invece Franco come concepiva il suo rapporto con... Per Giudici, come dire, come per tanti altri scrittori, come è stato per Svevo, come è stato per Scaffa, eccetera, lavorare dentro un'azienda era quel modo, come dire, di superare le incertezze economiche per poter poi nella parte della giornata dedicare un po' di tempo all'arte. Per Franco, secondo me, il rapporto con l'Olivetti era stato un po' diverso. Era stato proprio questo suo enorme interesse per il mondo industriale più innovativo, per il mondo, se vogliamo, della non soltanto della metalmeccanica, ma il mondo dell'elettronica. Insomma, io stesso, infatti, io avevo l'incarico di fare il copyright della parte elettronica. Ci rimasi poco tempo lì dentro, ma insomma, fu un'esperienza interessante e, se vogliamo, mi ha messo in contatto con Franco, oltre al contatto tramite i Quaderni Rossi e tramite i Quaderni Piacentini. L'altra cosa che volevo dire, è legata un po' a questa questione, diciamo, dell'interesse di Franco per il capitalismo, cioè per l'innovazione tecnologica, per la realtà sostanzialmente della produzione capitalistica, mi viene da pensare alla parola. Pensate Franco con quanta forza ha usato la parola, e forse Franco più di altri ha usato la parola come arma, tant'è che le sue parole in genere pesano, sono aspre, sembrano quasi, come dire, incise con lo scalpello nel marmo. Cioè, questa è la lezione di Brecht, indubbiamente. Se noi oggi dobbiamo invece, come dire, ripensare il modo, il contesto tecnologico all'interno del quale si colloca la parola, pensate un po', con lo sviluppo dell'informatica, con lo sviluppo dei social network, col modo, come dire, la diffusione dell'inglese, cioè quella parola che lui poteva usare, sapeva usare, oggi noi possiamo usarla soltanto all'interno di un determinato media, soltanto all'interno della, conoscendo tutta una serie di tematiche del mezzo, quindi conoscendo, cioè, sapendoci destreggiare in questo sistema di comunicazione che ha in parte tolto la potenza alla parola. Pensate, come dire, uno dei più grandi insegnamenti di Franco è stato appunto, come dire, il culto della lingua italiana, no? Com'è difficile oggi parlare italiano, com'è difficile trovare gente che sa parlare e scrivere in italiano. Ecco, queste due cose, diciamo, gli scandali senesi, chiamiamoli scandali, il malgoverno, pensate, in una città nota in tutto il mondo per i suoi affreschi sul buon governo, nella storia della pittura credo che quello è un caso unico, no? Di questi affreschi, uno dice sul buon governo, e lì proprio diviene, come dire, viene realizzato uno dei peggiori, come dire, sistemi, cioè un sistema che distrugge parte della nostra civiltà. Cioè quello che succede oggi in Italia non è semplicemente un degrado, la corruzione, eccetera, ma noi stiamo proprio in uno spazio di tempo brevissimo distruggendo dei segni fondamentali della nostra civiltà. Pensate a Venezia, pensate a Venezia, il Mose sta distruggendo Venezia, e sono cose irreversibili, irreversibili. Io sono andato a visitare le opere del Mose in barca assieme a degli amici, e c'era a bordo con noi uno dei progettisti che ci ha raccontato il disastro che stanno facendo. Lui ci ha lavorato, poi alla fine si è accorto del crimine e si è ritirato. Mi ricordava le storie di quelli che avevano collaborato con il nazismo, che poi se ne erano andati e avevano collaborato con la resistenza. Noi oggi siamo arrivati a un punto in cui, e la sinistra su questo dà un contributo purtroppo fondamentale, in cui cominciamo proprio a distruggere dei segni della nostra civiltà. Allora è chiaro che richiamo a Franco, richiamo al modo in cui lui, come dire, questo grande rispetto che lui aveva sostanzialmente per la civiltà italiana, no? Per la nostra storia, per l'umanesimo, per la storia in quanto tale, per la letteratura, eccetera. Insomma, diventa, non dico sempre più anacronistico, ma diventa sempre più difficile gestire le sue eredità e difendere un po' anche quei valori. Tuttavia è quello che dobbiamo fare anche per sopravvivere. Quindi a me sembra tra l'altro un buon segno che le iniziative che sono state fatte quest'anno con la ricorrenza della sua morte a Siena, proprio dal centro Fortini, hanno avuto un successo, mi dicevano, incredibile. Cioè, le sale erano sempre piene. Non so che cosa significa questo. Poi quando invece abbiamo avuto la pessima idea di fare l'ultima manifestazione a Firenze, dove abbiamo proiettato Scioperi a Torino assieme a un documentario girato a Lambrate, qui durante una lotta della Innocenti nel 2009, abbiamo avuto la pessima idea di farlo a Firenze, invece a Siena eravamo quattro gatti. Però questo enorme successo che ha avuto questa iniziativa a Siena, con sale piene di giovani, eccetera, mi fa pensare forse che, come dire, questo degrado incredibile a cui noi assistiamo nella gestione del bene pubblico sta provocando forse, come dire, una reazione, una ribellione. Quindi forse, insomma, la speranza di farcela c'è ancora. Grazie.
Acqua del cielo, salute dell'Onnipotente, lavaci i corpi. Per le tue immagini inviolata parete bianca guarda la mente. Scenda nella rete del sangue il tuo gelo, altissima pace. Acqua del cielo, amara, e di misericordia antica sete. Dov'era la discordia d'erba fresca falciata, stilla una corona. Alla nostra persona fai viva ogni parola, o immacolata.
E questo è il sonno, edera nera, nostra corona. Presto saremo beati in una madre inesistente, schiuse nel buio le labbra sfinite, sepolti. E quel che odi poi, non sai se ascolti da vie di neve in fuga un canto o un vento. O è in te e dilaga e parla la sorgente cupa tua, l'onda vaga tua del niente.
Padre, il mondo ti ha vinto giorno per giorno, come vincerà me che ti somiglio. Padre di magre risa, padre di cuore bruciato, padre, il più triste dei miei fratelli, padre, il tuo figliuolo ancora trema del tuo tremore, come quel giorno d'infanzia, di pioggia e paura, pallido fra le urla buie del rabbino contorto, perdevi di mano le zolle sulla cassa di tuo padre. Ma quello che tu non dici devo io dirlo per te, al trono della luce che consuma i miei giorni. Per questo è partito tuo figlio, e ora insieme ai compagni cerca le strade bianche di Galilea. Dunque nulla di nuovo da quest'altezza, dove ancora un poco senza guardare si parla, e nei capelli il vento cala la sera. Dunque nessun cammino per discendere se non questo del nord, dove il sole non tocca, e sono d'acqua i rami degli alberi. Dunque fra poco senza parole la bocca, e questa sera saremo in fondo alla valle, dove le feste han spento tutte le lampade. Dove una folla tace e gli amici non riconoscono. Ora m'accorgo d'amarti, Italia, di salutarti necessaria prigione, non per le vie dolenti, per le città rigate come visi umani, non per la cenere di passione delle chiese, non per la voce dei tuoi libri lontani, ma per queste parole tessute di plebi che battono a martello nella mente, per questa pena presente che in te m'avvolge straniero, per questa mia lingua che dico a gravi uomini ardenti a venire, liberi in fermo dolore compagni, ora non basta nemmeno morire per quel tuo vano nome antico. Dunque fra poco tutto sarà compiuto, ogni cosa sarà ferma tra noi al suo riposo come un giorno compiuto. Conoscerà ciascuno una cosa vera, e voi tornerete alle case con una pietra sul cuore, come nel pugno una pietra vera. Domani sopra i tetti il sole griderà le grandi opere ignude delle montagne, e noi e voi torneremo al lavoro. E guarderemo dai vetri ancora i fanali e gli scali di una stazione di notte dove una folla tace di dormenti e di morti d'altri inverni. La mano ha perduto la mano e la fronte è caduta. Il cuore ha lasciato il cuore inerte. Passano sulla neve e ripassano le sentinelle. Lasciaci gli occhi, sonno, e il loro male nel buio. finché non cresca il giorno a riscuotere i visi e a riconoscere i morti, quel giorno non gridi e fiamma e pianto invada la mano gelata, dove ricercheremo noi le corone di fiori, le musiche dei violini e le fiaccole delle sere, dove saranno gli ori delle pupille, le tenebre, le voci, quando traverso il pianto discenderanno i cavalieri di grigi mantelli sui prati senza colore, accennando, e di noi, dietro quel trotto senza suono per le valli d'esilio irrevocabili, seguiranno le immagini. Ma il più distrutto destino è libertà, odore eterna alla rosa sepolta, dove splendeva la nostra fedele Letizia, altri ritroverà le corone di fiori.
Und wie ist es die Blumen, die Kleinen, wie tief verwundet mein Herz, sie fühlten mit mir weinen.
Mai una primavera come questa è venuta sul mondo. Certo è un giorno da molto tempo mi promesso questo, dove tutto il mio sguardo si fa eguale ai miei confini, riposando. E quanta calma giustizia nel pensiero in fiore, quanta limpida luce orna il colore delle ombre del mondo. Ora conosco, perché mai dagli inverni ove a fatica si levò questo esistere mio vivo, m'è rimasto quel nome, che mi scrivo su quest'aria d'aprile, o sola, antica, e perduta, e oltre il pianto sempre cara, immagine d'amore mia compagna.
Und wüsste sie mein Wehe, die goldenen Sternelein, sie kämen aus ihrer Höhe und sprechen Trost mir ein.
Potrebbe essere un fiume grandissimo, una cavalcata di scalpiti, un tumulto, un furore, una rabbia strappata, uno stelo sbranato, un urlo altissimo, ma anche una minuscola erba per i ritorni, il crollo d'una pigna nella fiamma, una mano che sfiora al passaggio o l'indecisione fissando senza vedere. Qualcosa comunque che non possiamo perdere, anche se ogni altra cosa è perduta e che perpetuamente celebreremo perché ogni cosa nasce da quella soltanto. Ma prima di giungervi, prima la miseria profonda come la lebbra e le maledizioni imbrogliate e la vera morte, tu che credi dimenticare, vanitoso o mascherato di rivoluzione, la scuola della gioia è piena di pianto e sangue, ma anche di eternità. E dalle bocche sparite dei santi, come le siepi del marzo, brillano le verità. Questa vasta officina di cose e di crani, dove noi lavoriamo induriti nel cuore, perfida officina, di disordine e cenere, di malattia e di piaghe, qualche volta oltre i vetri drizza un'erba sui prati o sui rami delicati una piccola foglia, induriti nel cuore noi la contempliamo e così conosciamo cos'è male e bene, l'ombra e la luce, tutti i contrari viventi, al suono dei roventi, martelli d'officina tra polvere e disordine, noi cuori in agonia e in profonda allegria.
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die Lidische Sonne, Liebeswohne, ich lieb sie nicht mehr, ich liebe alleine die Kleine.
Quel giovane tedesco ferito sul lungo Senna ai piedi d'una casa durante l'insurrezione, che moriva solo mentre Parigi era urla intorno all'Hôtel de Ville e moriva senza lamenti la fronte sul marciapiede. Quel fascista a Torino che sparò per 2 ore, poi scese per strada con la camicia candida, con i modi distinti, e disse andiamo pure, asciugando il sudore con un foulard di seta. La poesia non vale, l'incanto non ha forza. Quando tornerà il tempo, uccidetemi allora. Ho letto Lenin e Marx, non temo la rivoluzione, ma è troppo tardi per me. Almeno queste parole servissero dopo di me alla gioia di chi viva senza più il nostro orgoglio. Qui, libri. Scatole, lettere e l'apparato scherano dell'avvilita intelligenza. Qui gli angoli acuti del disordine, cartoline che scricchiolano, pastiglie, inviti ai concerti. Qui 2 pietose tendine fra l'interno e l'esterno, il condominio e il cortile. Ecco, le serrande si scatenano e vanno tortuosi con cautela di carta in carta i gatti.
A Leningrado, vicino alla Neva, una sera di si baciavano una donna e un marinaio.
Mi tornano in mente quei 2 quando condanno questa stanza dove lavoro e invecchio.
Nicht in deine Augen sieh, so schwindet all mein Leid und Weh. Doch wenn ich küsse deinen Mund.
E tu, dammi la mano, la cara mano tua che mi consola. Cammina ancora innanzi a me per l'ultimo tremito, prima della benda. Cela con la persona il segno, l'apparecchio di legno è fiele, l'umida scarpata in un mattino d'altri, e veda te che sai e sorridi. La strada, la casa, il passo del sole, con te guardare ancora certezza. L'albero, il vino che ti piace, il ridere, si fa compagna ogni cosa per te. Ma diversa persona e in sé contesa avviene che ti veda, e questo più mi dà certo il tuo esistere. Quando so che ragioni sola con le tue erbe, con le sillabe dei tuoi canti infantili, con il cuore bianco degli anni che avesti, mia vera, mia quanto è lungo il tempo, grazia vera. Come lanterna del Duomo era grande la bocca della giovinetta che due cattivi legavano a un palo sullo schermo del drive-in. Gesù parlava con l'accento del pontefice, High Fidelity, nel microsolco. Tre scrittori francesi domandavano la via di Auschwitz a un comunista ucraino morto a colpi di leninismo nelle costole. Era difficilissimo vivere. Noi, per fortuna, avevamo una villetta a cavi di lavagna e di decenni passano in fretta. Scopro dalla finestra lo spigolo d'una gronda in una casa invecchiata che è di legno corroso e piegato da strati di tegoli. Rondini vi sostano qualche volta. Qua e là, sul tetto, sui giunti e lungo i tubi, gore di catrame, calcine di misere riparazioni. Ma vento e neve se stancano il piombo delle docce, la trave marcita non la spezzano ancora. Penso con qualche gioia che un giorno, e non importa se non ci sarò io, basterà che una rondine si posi un attimo lì, perché tutto nel vuoto precipiti, irreparabilmente, quella volando via.
Am leuchtenden Sommermorgen ich gattene rum.
Principi potenti quoi, principi unghie di marmo, signori di tutti noi, voi di invisibili armi, voi che ci avete creati, ciechi e quieti come le merci, sigillate nei mercati, come i visceri lerci dei macelli che vanno nei vostri splendidi autoclavi, sazi nei doponatali vi ringraziano gli schiavi.
È tutto chiaro ormai, le parole dei libri diventate tutte vere. Tutti gli altri lo sanno, t'hanno detto di fare due passi avanti in mezzo al cortile d'acqua e vento, di lumi gialli prima dell'alba. Vedi cani maestri con grembiali di cuoio scaricare quarti umani per le celle refrigerate e crusca sotto i ganci cromati. Gli scontrini li timbrano alla porta, dove a battenti aperti aspetta un camion. Era giorno. I postini sgrondavano gli incerati nelle guardione.
Kube, Tilo, Mengele, Gisla, Zalmut Witischka, Straub, Strauch, Bormann, Hase! Oh, che creta si strappa in gola! Oh, che corda! Che crosta de mazzi alle unghie! Che siero! Nelle renur di graniglia per dissezioni! Nostra orda! Compagni di ginnasio! Ora costellazioni!
volta mi chiedevi che cosa avevo e non ti rispondevo. Ma è divenuto molto difficile parlare delle ultime cose, madre mia. Nelle ultime ore eri con gli occhi sbarrati, eri atterrita di non poter parlare più, nemmeno dentro di te, della sola cosa. Ora il rumore è così violento, così furioso lo scotimento di tutta la realtà che perfino laggiù deve venirne il tremito, come nelle cantine della guerra. Non farò tempo a fare i conti, non c'è più il tempo ormai. Questo dunque è quello che ancora non sapevo. Ora lo sai anche tu, lo sappiamo, mentre stiamo per rinascere. La bambina schiacciò con il sasso la mantide, a scatti muoveva la testa. Dal ventre una frittata di seme, una chiazza di pasti consumati. Le mandibole mordevano, i coltelli delle zampe recidevano aria. Una metà d'insetto s'adempiva. Non questi abeti, non il ribrezzo della cascata, ma questa la sequenza. Prima vengono le pietre dei greti, poi gli alberghi sbarrati. Secondo, le nebbie e i compianti, erosioni, mostri. Tutto chiuso, anche la casa cantoniera e gli isolatori tintinnano. Terzo, l'ostinazione del torrente e la condotta forzata, assolutamente giù, cono di deiezione. Meglio tergere il cristallo, fuggire lo sterminio, i detriti, il laser che richiede chi passa per questo borgo. Era vissuta qui, dove era l'ospizio, ora c'è, ecco, lacrimante, uno stabilimento. La minorata che ti raccontarono, morta, ma quando, da tanto? Oligofrenica, coi suoi ditoni, buona, e capiva, anima di colomba decorticata, e strideva. La corriera fa marcia indietro sul ponte di legno, nevica sulla spalletta, sul collo dello spaccalegna che entra allo spaccio, il resto è ben chiuso, sembra. Certamente lassù il cimitero austriaco sotto le stille della Betina, con la beata Vergine Turchina in lacrime d'argento e i fagotti in costume o in uniforme, certamente sotto lapidi e ferri. Ma un raggio dalla centrale abbaglia oltre la nebbia, taglia marmo, rame, zinco, tutto fra poco apparirà, ti assicurano. Verranno a portare via tutto entro aprile. Ma non crederci, no. È qui che si apre la buca, qui ti pianteranno i manigoldi. Scappa finché puoi, scappa fra i meli defoliati, vergine, testona, fiato lordo, mia maturità strabica, mia creatura, antenata, ingiustificata, irrecuperata, seme di credente, di breve convulsione, di contratta disperazione, amore della tua mamma, faccina mitragliata, fotografata, parola inesistita, mia giovinezza, carico di carne uccisa che l'elicottero solleva da questo mondo, portatemi via! Un servo non inutile. Merita questo. Gli alberi sembrano identici che vedo dalla finestra, ma non è vero. Uno grandissimo si spezzò e ora non ricordiamo più che grande parete verde era. Altri hanno un male. La terra non respira abbastanza. Le siepi fanno appena in tempo a metter fuori foglie nuove, che agosto le strozza di polvere e ottobre di fumo. La storia del giardino e della città non interessa. Non abbiamo tempo per disegnare le foglie e gli insetti o sedere alla luce candida lunghe ore a lavorare. Gli alberi sembrano identici, la specie pare fedele e sono invece portati via molto lontano. Nemmeno un grido, nemmeno un sibilo ne arriva. Non è il caso di disperarsene, figlia mia, ma di saperlo, mentre insieme guardiamo gli alberi e tu impari chi è tuo padre. Continua a sparire, a apparire un uomo innominabile, è come nel video, non lo senti urlare, ha le mani nel mucchio del tenue che cola sulle cosce, le sclere sgusciate, non lo devi rappresentare, non devi forzare nessuna parola, tutto è da contemplare, tutto è da fare. 5 di maggio del 72 nella città di Pisa, in Italia, in mezzo alla città. Alcuni miei concittadini armati, agenti della polizia repubblicana scatenati, coi fucili, rompendogli le ossa del cranio, hanno ammazzato e a calci un giovane manifestante chiamato Franco Serantini. A quelli che lo hanno ucciso il governo benedette le mani con un sorriso, alla radio hanno parlato dei nostri doveri, la gente ha altri pensieri. Negli anni della mia vita le vittime innocenti hanno coperto di corpi continenti, ogni giorno il potere squarcia e distrugge chi non accetta, chi non acconsente, chi non si consuma con rabbia o devozione, lo so perché io guardo dalle due parti come un ridicolo iddio, non voglio impietosire, non lo mostro denudato con la fronte nera che i grandi gli hanno spiattato. Potrei farvi piangere, saprei farvi gridare, ma non serve al difficile lavoro che abbiamo da fare, per questo queste parole non sono poesia, se non per una rima debole che va via di riga in riga, sibilo e memoria, o augurio o rimorso di qualcosa che fu gloria, o pietà per la nostra storia feroce, canto che serbò un nome, voce che amò una croce. Non c'è ragione che valga il male, né vittoria né vita, la mia lo sa che fra poco sarà finita, ma se tutto è un segno solo e diventano i destini uno solo, e noi portiamo Serantini finché possiamo. Leggo questa mattina di uomini uccisi orribilmente in uno stadio dopo lunghi tormenti, e leggo ogni volta che un soldato affondava la lama nelle carni, dalla folla eccitata saliva un respiro profondo.
Il metallo è stato corroso dai gas, la vernice non ha resistito, i corpi hanno ripreso, voi li avete disfatti, che mutate il diritto in assenzio, è necessario ricordare, non avere di voi nessuna pietà, lo spessore del metallo, chi ha deciso di ridurlo alla lamiera, è filata così fino al pancreas, gli orfani la possono toccare, la mente più sottile l'avete strappata con due dita, alla vita futura non avete creduto mai, è necessario volere che subito siate uccisi, quando sarete spariti il bene non verrà al mondo, nostri il dolore, il male, la memoria del male, ma vengano altri nemici più terribili, non voi che così umanamente sorridete, è necessario che nessuno si ricordi di voi mai.
Guarda l'Olimpo schierato, la massa di metallo che la mitraglia ha forato, tempi e deltoidi, colosso, nera valva e verde astro, ossa, beva e nervi, sempre vergine, stritolatrice, dall'asta al clipeo, madre ebete, incontro il vostro terrore, dorsali ossidate, ecco volo!
Come gridi nella grotta, come urti con le spalle, le muscolature del vino e delle feroci mani, tu proclami che devono tremare, che devono baciare, che devono mordere, e imparare che cosa sta nascosto, dove hai piantato il piede, entra notte, dai bracidure, unghie, ovali lingue, alla mano, alle strida, tu spietà, delizia degli spiriti, ah, che ila richiamano,
accesi di risa, di lampi, amorevoli, tramutati, travolti, soccorrevoli, una volta ho veduto i corpi del mio corpo, sulla soglia di diamante si davano il bacio di pace.
Vorrei che i vostri occhi potessero vedere questo cielo sereno che si è aperto, la calma delle tegole, la dedizione del rivo d'acqua che si scalda. La parola è questa, esiste la primavera, la perfezione congiunta all'imperfetto. Il fianco della barca asciutta beve l'olio della vernice, il ragno trot. Diremo più tardi quello che deve essere detto, per ora guardate la bella curva dell'oleandro. I lampi della magnolia. Una semplice nebbia si è chiusa su alberi e torri e si altera l'ora in un poco di bruno e rosa che la sfera del sole fora. Giovani ansie, pietà per voi che ai sassi dei giardini la mattina vi umiliate. Pietà per il filo di gioia che non basta, per la noia che vi affina. Egli vorrebbe d'impeto volare nel passo del pensieroso, nella gola della vergine, nella disperazione che a tutto consentì, ma distingue invece le foglie chiare, già placcate in pozze e lastre. Hanno portato le tempie al colpo di martello, la vena al lago, la mente al niente. Per le nostre vie ancora rispondevano a pugno sugli elmetti, o imparavano nelle cantine come il polso può resistere allo scatto dello sparo. Compagni, Non andate così.
Ma voi, senza parlare, mi rispondete, non ricordi quel ragazzo sfregiato, la sera dell'11 marzo 1971, che correva gridando: cercate di capire, questa sera ci ammazzano, cercate di capire. La gente alle finestre applaudiva la polizia e urlava: ammazzateli tutti, non ti ricordi?
Sì, mi ricordo. Il vecchio della benzina ha un figlio che studia canto. L'hanno ascoltato alla radio. È l'onore della famiglia. Non voglio commiserarlo, il vecchio della benzina. Anch'io ho studiato canto. Anche mio padre ha sperato. Lontano, lontano si fanno la guerra, il sangue degli altri si sparge per terra. Io questa mattina mi sono ferito a un gambo di rosa, pungendomi un dito. Succhiando quel dito pensavo alla guerra. Oh, povera gente, che triste la terra. Non posso giovare, non posso parlare, non posso partire per cielo o per mare, e se anche potessi, oh, genti indifese, ho l'arabo nullo. Ho scarso l'inglese. Potrei sotto il capo dei corpi riversi posare un mio fitto volume di versi? Non credo. Cessiamo la mesta ironia, mettiamo una maglia, che il sole va via. Sopra questa pietra posso ora fermarmi. Dico alcune parole nello spazio vuoto preciso. Le grandi storie tentennano in sonno, vacillano nelle teche i crani dei poeti sovrani. L'enigma verde ride la sua promessa. Olmi e vetrate di geniti, illuminatevi. Ecco il fulmine di giugno, batte l'acquata gronde e guglie. Lo spazio dei dilemmi è verde e vuoto. Non può vedermi più nessuno qui, nessuno mi farà male mai più.
Se volessi un'altra volta queste minime parole sulla carta lineare, sulla carta che non duole, il dolore che le ossa già comportano si farebbe troppo acuto, troppo simile all'acuto degli uccelli che al mattino, tutto chiuso, tutto muto, sull'altissima magnolia si contentano. Ecco, scrivo, cari piccoli, non ho tendine né osso, che non dica in nota acuta, più non posso. Grande fosforo imperiale, fanne cenere.
Mi hanno spiegato che le bestie e le erbe, cieche o modeste, o vinte o assopite, o in sé raccolte, dimesse, sfinite, rapprese nei miei versi, sono una madre di me stesso, immagini di sonno e di custodia. Ma ormai sonno non ho custodia, e tutto ancora farà male, madre.
Folklamskaya Shosse, il novembre 1941. Non possiamo più, ci disse, ritirarci. Abbiamo Mosca alle spalle. Si chiamava Klotchkov.
Stanotte un qualche animale ha ucciso una bestiola sotto casa. Sulle piastrelle, che illumina un bel sole, ha lasciato uno sgorbio sanguinoso, un mucchietto di visceri viola e del fiele la vescica tutta d'oro. Chissà dove ora si gode, dove dorme, dove sogna di mordere, fulmineo eliminare dal ventre della vittima le parti fetide, amare. Vedo il mare, è celeste, lietissime le vele, e non è vero. Il piccolo animale sanguinario, ammorso nel veleno, e ora, cieco di luce, stride e combatte e implora dagli spini pietà!